un carissimo saluto. Volevo soltanto informarvi che non so nulla di quello che mi dirà questo malandrino, che è un simpaticissimo giornalista che voi ben conoscete. Dopodiché mi arrendo.
E questo simpatico malandrino vi dà il benvenuto e bentrovato a tutti gli ascoltatori da Luca Rizzato. L'ospite di oggi l'ho fortemente voluta, l'avete già sicuramente riconosciuta dalla voce. Lei è una comica, è un'attrice, è metà pugliese, metà romagnola, ha un cuore enorme, perché devo dire, poi lo racconteremo, è davvero molto generosa e lo fa nell'anonimato, lo fa in silenzio. Arriva da Torino Anna Maria Barbera qui di fronte a me. Ciao, ben ritrovata, benvenuta.
Ma voi come stai? Dice il titolo del mio spettacolo. Adesso in questo momento sono un po' affaticata perché arrivo dal viaggio, poi c'è la strizza di mezzo, devo affrontare il pubblico. Perché veramente è difficile concentrarsi solo sulla propria dimensione, no? Perché si risente di tutto quello che accade intorno, e quindi poi alla fine entra dentro di noi.
Ma voi come stai? Proprio il titolo di questo spettacolo con cui stai girando tutti i teatri, c'è un bellissimo sottofondo musicale. Devo dire che questa è una domanda a cui si fa anche un po' fatica a dare una risposta, perché insomma siamo bombardati da computer, da cellulari, siamo schiavi della tecnologia.
Sì. Infatti, come dico nello spettacolo, citando il poeta Vinicius de Moraes, la vita è l'arte dell'incontro, e quindi ci auspichiamo questo, che almeno in teatro si possa avere un dialogo su come stiamo davvero, perché la tecnologia da una parte ci aiuta straordinariamente, no? Pensa che l'intervento si può fare a distanza, però diventa tutto virtuale ed è impossibile, considerando, come dice Sconsi, che è inutile che andiamo a vedere i film in 3D e dimentichiamo la nostra tridimensionalità corpo, mente e spirito, no? Così.
Sconsi, visto che l'hai subito citata, sconsolata, questo personaggio amatissimo, è uno di quelle figure femminili che porti appunto sul palcoscenico, ma non è l'unica, perché tu affronti anche varie tipologie di donne durante lo spettacolo.
Sì, diciamo che nello spettacolo così c'è un viaggio dove appunto si raccontano, perché non importa parlare di se stessi, no? Cioè il nostro dovere è parlare della vita degli altri, questo conta, ecco perché sì. Certo, nel libro tutte queste donne, caro amico di letto, dove, visto che tu parli del mio lavoro, ecco lì ci sono veramente tante identità femminili che si rivolgono al loro compagno cercando appunto un ascolto, no? Che manca molto, anche se tu hai tanti ascoltatori, l'ascolto tra le persone è già una prova grandissima di attenzione, se non di amore.
Sconsolata è una donna del sud emigrata al nord, nel Bronx torinese, con questo accento che assomiglia più ad un accento quasi siciliano, è pieno di sconsolate poi in questa terra. Lo hai portato nel 2000 per la prima volta sul palcoscenico di Zelig, lì è stato un successo incredibile, ma tu l'hai fortemente voluto questo personaggio, ci credevi, tu che arrivi dal teatro, dalla gavetta, anche a chi ti diceva che non aveva i tempi giusti televisivi.
Che poi si è molto ricreduto. Sì, sentivo che questo personaggio che era venuto a me, come capita con gli autori, hanno questa piccola magia, no? Dove arriva da un ether creativo, non si sa da dove, arriva questo personaggio e ti sceglie, e tu come autore hai il dovere di portarlo al pubblico, perché appartiene al pubblico. Quindi io sentivo che Scons era della gente, il suo nome voleva appunto sconsolare, no? Raccontando tutte le quotidiane fatiche che ci mortificano, ci spengono, insomma, e quindi attraverso la forza della risata, quando avviene questa magia, quando diventa liberante, ecco, io dovevo, era mio dovere, no? Cioè far arrivare il personaggio al pubblico. E una cosa che appunto sentivo anche importante da sostenere erano i tempi, perché Sconsi andava con calma, aveva un tempo suo che desidero che sia rispettato, perché la gente ha bisogno di tempo, quindi anche se per esempio tu lavori in radio e ci sono dei tempi televisivi, radiofonici, questo è un discorso, il discorso del cuore, di arrivare alle persone, è un altro discorso, quindi bisogna rispettare questa metrica, e personalmente credo di sapere qual è la mia, ecco, almeno per quanto riguarda il mio personaggio, ed è la stessa di cui ha bisogno il pubblico. Quando c'è stato un momento Zelig, diciamo, difficile, perché proponevo un testo che non era così clamorosamente comico. Gino Mignali, che mi ha detto tu sei l'unica che può permettersi queste alchimie, ha detto, dovendo scegliere, ha detto no, io scelgo questo. È stata una scommessa stravinta, perché ha avuto tantissime, non so, 3 milioni di visualizzazioni. Questo cosa vuol dire? Anche un sociologo l'ha ribadito, questo vuol dire che la gente ha bisogno di essere ascoltata e interpretata, perché il senso dell'artista è quello di raccontare il suo tempo e dare voce a chi voce non ha.
Tu arrivi addirittura come attrice drammatica alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman, dove hai addirittura vinto subito la borsa di studio al primo provino. Lui ti chiamava strega perché avevi queste capacità un po' sensoriali, è vero?
Sì, effettivamente tutti abbiamo, no, delle facoltà che a volte si scoprono, a volte no. Comunque poi c'è anche chi mi chiama fata, scusa.
Bello fata.
È così.
Giorgio Albertazzi invece, con cui hai recitato l'Amleto, diceva che tu sei nata per fare l'attrice. Devo dire che questa premonizione tu ce l'avevi da bambina davanti a questi film in bianco e nero. Tu avevi già captato quale sarebbe stato il tuo destino sotto sotto.
Sì, è vero. Da bambina appunto io sentivo qual era il mio percorso, che adesso non è che io l'abbia fatto questo percorso, però comunque verso la gente ci sono andata e sono grata alla gente che mi è venuta incontro e mi aspetta. Poi per poter liberare quel duende di cui parlava Albertazzi, e quindi tutto quello che ci attraversa, no, come sentimenti, come gravità del vivere, non solo nella sua possibilità leggera, come diceva Chaplin, no? Che una giornata senza un sorriso è un giorno perso. Però insomma, sperando di riuscirci, io sento in me anche la possibilità di raccontare altri vissuti che appartengono al nostro tempo, al nostro quotidiano.
Senti Anna Maria, per L'Ora di Palermo tu hai fatto anche la giornalista, scrivendo di spettacolo, di teatro, hai fatto anche parecchie interviste. Ma era più bello fare allora le interviste o subirle come oggi?
Sì, ho avuto un periodo molto bello perché ero giovanissima, non era facile, ecco, avere questa possibilità con questo giornale allora importante. Poi ahimè si chiuse perché appunto ci fu l'omicidio del giornalista, era un giornale impegnato, no? Io ebbi l'opportunità di riempire, firmare tutta la pagina dello spettacolo, e quindi di fare tanti incontri con figure autorevoli, no? O ritenute tali, poi professionalmente, poi umanamente dipende, non è che basta essere noti o famosi per avere una cifra umana, no? Sicuramente ho fatto degli incontri splendidi, per esempio Antonio Gades, no? Ecco, meraviglioso, adesso mi viene in mente lui, ma non solo. Le interviste dipende, non ho questa smania, non so, desiderio, cioè esigenza di raccontarmi, perché io preferisco raccontare gli altri, diciamo così. Certo, il lavoro del giornalista è prezioso, se poi è fatto come lo sta facendo Luca Rizzato,
troppo buono,
ecco, allora è piacevole.
Senti, è vero Anna Maria, perché tu sotto sotto hai un animo tormentato, no? Tutt'altro che comico, ho letto questa cosa che l'hai dichiarata varie volte. Questa tua parte comica veramente aiuta a lenire questa parte tormentata, ma anche i tormenti degli altri, del pubblico che ti viene a vedere poi dal vivo.
Ma allora, io non mi sento tormentata, cioè mi sento ricettiva a quello che avviene, ed è difficile essere indifferenti, proprio difficile. Sono come moltissime altre persone sensibili, appunto ricettiva. Poi che abbia una capacità di elaborare l'ombra e la luce che abbiamo tutti, ognuno si porta dentro la maschera, è nata sconsi. Io sono nata come attrice drammatica, quindi certamente Gassman non, o Albertazzi, quando con il loro pronostico, o recentemente il direttore del festival Gianluigi Rondi, no? Non immaginavano magari che io poi, come dire, virassi verso la maschera comica. Sconsi non è proprio comica, riesce a trasformare le amarezze così. Per adesso andiamo avanti, e certamente quando capisco che per quel piccolo momento, attraverso una battuta, attraverso le pagine di un libro, riesco a dare qualcosa a una persona, cioè questo è importante, quindi io mi sento veramente grata.
Quest'anno sei stata sul Canale 5, ospite a Matrix Cambretti, dove hai interpretato questa Presidente della Repubblica delle Donne. Devo dire, anche lì un ruolo perfetto per te, magari ritornerai.
Beh, allora, con Chiambri, perché ci chiamavamo così, è stato un bel feeling. Infatti lui mi ha detto: indimenticabile Anna, diciamo, il progetto, l'intenzione, il desiderio c'è. Adesso poi sai, ci sono tante dinamiche da capire. Sicuramente un Presidente della Repubblica delle Donne è un'elezione importante, meriterebbe, quando poi si svilupperà, che sia io o chi per me, di dare veramente voce a queste donne, sia attraverso un sorriso, sia attraverso la poesia, sia attraverso... E poi non è che parlare delle donne, è parlare della vita, parlare dalle donne ai nostri interlocutori, che sono talvolta gli uomini.
Ti ha voluto fortemente per il tuo primo film, Leonardo Pieraccioni, All'improvviso il paradiso, tu eri Nina, il suo braccio destro. Ma è stato questo il set dove ti sei divertita di più finora?
Beh, allora, sicuramente è stato divertente. Poi per quanto riguarda ogni set, ha una sua esperienza, un suo ricordo, una sua piacevolezza e le sue incazzature, insomma.
Grazie di cuore alla simpatia di Anna Maria Barbera, ciao.
Stella FM.